Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Un buon pomeriggio da Barbara Sorrentini, bentornati a Chassis sulle frequenze di Radio Popolare. Oggi sabato 7 marzo, come ogni settimana abbiamo varie voci, diverse voci, interviste, film in uscita, ma prima volevo farvi riascoltare la voce di un amico, un critico cinematografico che ci ha lasciato due giorni fa, cioè giovedì mattina. Si tratta di Giorgio Gosetti, che noi abbiamo avuto spesso i nostri microfoni, abbiamo collaborato come media partner con il Noir in Festival, di cui è stato direttore artistico insieme a Marina Fabbri, poi lui era anche selezionatore e insomma storico direttore delle giornate degli autori al Venezia Film Festival, e volevo farvi riascoltare un'intervista che gli avevo fatto al Festival di Cannes nel 2015, in cui viene fuori tutto il suo spirito e la sua lucidità nel descrivere situazioni. In quel caso si parlava di pensare a chi potesse vincere il Festival di Cannes nel 2015. Riascoltiamo la sua voce.
Chi conosce la liturgia del Festival di Cannes sa che il concorso è messo giù come se fosse una scrittura di una sinfonia, per cui deve avere dei bassi, degli alti, dei crescendo, degli accelerato, eccetera, eccetera. La mia impressione è che sia un po' presto per fare un Toto Palma, perché questi sono i tre giorni della Palma. Oggi, domani e dopodomani. Generalmente il sistema Cannes dice che c'è un film da Palma nei primi due o tre giorni, con il rischio che poi la giuria se lo scordi, un momento cruciale che viene dopo il weekend e comincia oggi, e poi un film nascosto che sta in sottofinale e che poi in genere commuove la giuria. Per il momento non è difficile dire che la sorpresa dell'anno è probabilmente il film di Laszlo Nemes, Il figlio di Saul, perché nessuno se l'aspettava, anche se lui è un allievo di Bialatar, anche se c'è una grande scuola ungherese, ma non se l'aspettava nessuno. Che io amo molto il film di Todd Haynes, Carol, anche se è un film inevitabilmente conosciuto e di confezione per quello che riguarda Todd Haynes, che i film italiani se la cavano bene e che il resto è ancora da scoprire.
Ed era Giorgio Gosetti nel 2015 al Festival di Cannes, che commentava così i film che lui ha preferito e quelli che secondo lui erano difficili da indovinare. Una voce che ci mancherà molto, anche proprio per la sua semplicità nella narrazione, nello spiegare. Aveva fatto radio, tantissima radio negli anni della sua vita, e questo tono e questo modo di parlare gli era rimasto fino all'ultimo. Se n'è andato troppo presto, aveva da pochissimo compiuto 70 anni, non so, anche il Noir in Festival senza di lui, nonostante la bravura di Marina Fabbri, faccio fatica ad immaginarlo. È difficile andare avanti, ma andiamo avanti con i film in uscita, con un montaggio. Ho suddiviso questa settimana i film di donne registe, che ce ne sono tante, probabilmente per l'8 marzo escono tutti insieme, e poi il montaggio invece dei film a regia maschile. Cominciamo con i film al femminile, poi vi dico cosa sono.
Sorelle, sono onorata di guidarvi in questo viaggio. Le nostre famiglie non possono comprendere le nostre scelte. La società occidentale ha distorto la loro percezione.
Qualcuno può aiutarmi? Vi prego. Non l'ho voluto io. Non l'ho voluto io questo!
Cerco con tutte le forze di gestire lei e tutto il resto, ma... a volte sembra inutile.
Ho i calzini bagnati, non mi piace.
Sì, resta lì, ok? Aspetta.
Neçeden kız dünyaya gelenden sonra adam yol gözlürdü ki oğlu ola. Ama menne kız oldu.
Cominciamo da Brides, Giovani Spose di Nadia Fall, con due giovani attrici che sono Ebad Hassan e Safia Engar. Abitano a Londra, sono musulmane e a un certo punto si sentono bullizzate un po' ovunque, a scuola, in giro, e decidono di partire per la Turchia, ma in realtà come ultima meta vorrebbero arrivare in Siria. Il film segue il loro viaggio e le loro vicissitudini, tutto quello che le succede. Non è chiaramente molto semplice come viaggio, succedono anche delle disavventure, avventure, e il film racconta questo con molta semplicità e molta tenerezza. Poi La Sposa invece di Maggie Gyllenhaal, attrice bravissima, è stata anche regista del film La figlia oscura, tratto dal libro di Elena Ferrante. Questo è il suo secondo lungometraggio da regista, con la protagonista è non so se avete visto Hamnet, però insomma la protagonista è lei, Jessie Buckley, e lei la sposa di Frankenstein e Christian Bale. Siamo nella Chicago degli anni 30, Ovviamente Frankenstein chiede alla dottoressa Euphronius, che è Annette Bening, l'attrice, di costruirle una compagna, di rinvigorire, come dicono loro, una donna morta che possa stargli vicino. E da lì c'è questo loro, anche qui sono spesso in fuga perché tutti li inseguono, in maniera molto dark, molto punk, molto ironica e soprattutto molto femminista. Poi c'è Se solo potessi ti prenderei a calci di Mary Bronstein. L'attrice Rose Byrne, che è la protagonista, è candidata all'Oscar come miglior attrice nella cinquina dei migliori attrici. Questa è una storia un po' strana perché Linda è una psicologa, è molto stressata, la figlia ha un male che curabile, che però insomma pretende che ci sia un'attenzione su di lei continua, che la madre non riesce a darle in maniera così intensa, il marito è sparito e quindi lei insomma va un po' via di testa. E il film racconta anche un po' tutto quello in cui lei si trova, che non si capisce tra follia e realtà dove sia finita. E infine nella parte di film a regia femminile c'è il film di Scalfire la roccia, anche questo è candidato all'Oscar come miglior documentario, di Mohammad Reza Iani, ed è un racconto vero di una donna che in un contesto totalmente maschile ed evidentemente immobile cerca di farsi spazio. Lei è un film fondamentalmente sull'emancipazione femminile in Iran, tra l'altro di Iran poi ne parleremo di nuovo, e di donne in Iran, però qui si racconta appunto la storia vera di una donna che va in moto, molto insomma molto determinata, e quindi per questo motivo non vista proprio bene. Passiamo invece alle clip degli altri film, quelli in questo caso a montaggio maschile. Vabbè, ho fatto questa suddivisione perché veramente, non solo in vista dell'8 marzo, ma anche perché erano tanti e non riuscivo a mandarveli tutti, se no vi avrei confusi.
Paris 1959. Une salle de sport, un réalisateur, une caméra, de la pellicule, un producteur, une ingénue, des stars, de l'argent.
Come hai fatto a galleggiare per tutta la tua vita completamente inosservato? Questa è la vita reale.
Sei già morto, fottuto pedofilo! Cattivo! Cattivo! Cattivo!
Sei un bastardo malato.
No, no, mi dispiace.
Non siamo degli psicopatici.
Been a lot written and a lot said, but never from my side of the story.
Hey, the light's on. I can see you. Hello out there. Hello.
Camera crew, gentlemen. All right.
E cominciamo da Nouvelle Vague. Il film era stato presentato al Festival di Cannes di Richard Linklater. Questo è un film veramente delizioso, mi si passi il termine, perché è il racconto di un'epoca, di un momento, da Fino all'ultimo respiro, quindi un po' il backstage, il dietro le quinte, ovviamente ricostruito, è tutto ricostruito. Ci sono attori, attrici ci sono attori che interpretano François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, insomma tutti quei registi e anche autori, perché di fatto era la politica degli autori, quella degli anni, di quegli anni, e viene ricostruita in maniera veramente molto precisa e anche divertente. Quindi questo è il film di Linklater, Nouvelle Vague, io vi consiglio di non perderlo. Poi c'è Good Boy di Jan Komasa con Stephen Graham, se vi ricordate, è colui che aveva ideato Adolescence, la serie TV, e faceva anche la parte del padre del ragazzino portato poi in carcere. Avete sentito, si parla di pedofilia, si parla di un ragazzino di 19 anni a Londra che passa una notte un po' pazzesca e poi però si trova con accanto qualcuno che non doveva essere lì. È un thriller, quindi mi fermo qui, del resto ne avete sentito parlare e troverete sicuramente dell'interesse proprio da questo punto di vista, perché a livello di crime è molto interessante. E infine Epica, Elvis Presley in Concert di Baz Luhrmann, con Elvis Presley, nel senso che sono tutti video e filmati d'epoca, molti veramente mai visti, che ricostruiscono un po' la biografia musicale ma anche umana di Elvis Presley. È molto divertente perché vedere quelle immagini ad oggi fanno un certo effetto, ma ci sono anche delle situazioni molto inedite riguardo proprio al protagonista, Elvis Presley, che forse almeno io non conoscevo, ma credo che anche molti non conoscessero. Quindi cambiamo pagina ascoltando In the Ghetto.
As the snow flies
On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? Your child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies, on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama
cries. Avvocata!
Certo ci fu qualche tempesta.
Sono giorni che...
anni d'amore alla follia.
Mi sento osservata.
Mille volte tu dicesti basta.
È per la brutta avventura che ha vissuto.
Mille volte io me ne andai via.
L'ho fatto per amore. È vigliacco.
Non ho bisogno di essere protetta.
Ma non si ricorda, è lei che mi ha difeso. Era lei il mio avvocato.
Sei tu che non dici mai la verità. Mi hai registrato di nascosto.
Non ti sto facendo niente!
Ti credi innocente solo perché io sono ancora viva?
È psichicamente instabile.
Dolce mio meraviglioso. È uscito il film La lezione di Stefano Mordini con Matilda De Angelis e Stefano Accorsi, di fatto una sorta di thriller psicologico in cui al centro ci sono lo stalking e la violenza psicologica. Questo tutto gira intorno a questo, in una chiave ovviamente molto cinematografica, tratta dal libro di Marco Franzoso. Ne abbiamo parlato sia con la protagonista Matilda De Angelis che con Stefano Mordini. Cominciamo dalla protagonista, da Matilda De Angelis. Stiamo parlando di un tema molto forte, molto importante. Il film è raccontato in chiave anche thriller. Il tuo personaggio è quello di un'avvocata che si trova a un certo punto in un contesto di... si trova vittima di stalking e di violenza psicologica. Il lavoro su questo tema che è così importante sempre.
Sì, è importante sottolineare la difficoltà di riconoscere i segnali, soprattutto della violenza, dell'abuso psicologico ed emotivo, perché rispetto alla violenza fisica, che è palese, è rumorosa, le vittime di violenza fisica giustamente purtroppo ne portano i segni sul corpo, le cicatrici dell'anima e del cuore sono impercettibili, no? E quindi la violenza psicologica ed emotiva è più subdola proprio per questo, fa perno sulla nostra percezione della realtà in contrasto alla percezione della realtà dell'altro, e quindi sarà sempre da qualche parte la mia parola contro la tua. Ed è per questo che è importante educare ai, e non è che in questo film lo facciamo, ecco, in maniera appunto leziosa, però educare a quelli che sono i segnali di questo tipo di violenza prima che sia troppo tardi.
Tu, appunto, dicevamo all'inizio, sei un'avvocata e ti trovi proprio a lavorare su casi che toccano questi temi, e ti trovi anche vittima a un certo punto. Eppure questo significa che non ha importanza da dove arrivi, e se hai anche la possibilità e, diciamo, tra virgolette, il potere di contrastare, coinvolge tutte.
Certo, assolutamente. Credo che sia importante scardinare il concetto di vittima predestinata, no? E in qualche modo noi spesso in generale nel mondo siamo sempre abituati a ragionare come se quello che accade al di fuori di noi, cioè quello che è altro da noi, in un qualche modo non, come se non ci riguardasse, come se anche non fosse un qualcosa di possibile nella nostra vita, perché in fondo io quella cosa non la farei mai, no, questo a me non succederebbe, no, io capirei, io saprei. Ecco, secondo me cadiamo in un certo tipo di preconcetto che poi porta anche alla colpevolizzazione delle vittime, no? Quindi perché non hai denunciato prima, ma come hai fatto a non accorgertene, ma perché non sei andata dalla polizia, ma perché non hai avuto la forza di. E quindi in questo paradosso, no, della colpevolizzazione della vittima, che parte appunto dall'idea che sia qualcosa che è altro da noi, che a noi non potrebbe mai succedere, proprio in questo meccanismo, all'interno di questo meccanismo si fortifica e si nutre l'abuso psicologico ed emotivo nella colpevolizzazione della vittima. Quindi sì, sono d'accordo, non importa da dove parti, è un meccanismo che purtroppo ci riguarda tutte, e chi non lo pensa di sé forse non ha la capacità empatica di mettere in discussione la propria percezione della realtà, perché in realtà è molto più facile di quello che si pensi, di quello che si possa pensare.
Come hai lavorato il tuo personaggio e com'è stata anche la relazione con Stefano Accorsi, con cui naturalmente hai un sacco di scene che non svegliamo, ma ce ne sono parecchie?
Ho lavorato sul personaggio empaticamente, non voglio dire di aver fatto un lavoro, non volevo fare una sovrapposizione psicologica rispetto a un personaggio, perché la razionalità presuppone appunto una distanza da questo tipo di meccanismi, che invece sono estremamente emotivi e radicati all'interno delle nostre insicurezze e delle nostre ombre. Quindi ho cercato di sfruttare il più possibile in ogni momento l'atto di vita che si creava nel film. Credo anche in quanto donna sia stato più facile forse per me empatizzare con certe dinamiche, perché credo che tutte noi, se a un certo punto scaviamo nelle dinamiche relazionali della nostra vita, che non sono solo quelle romantiche ma anche quelle familiari o di amicizia, possiamo ritrovare dei meccanismi magari non così drastici però simili a quelli che raccontiamo in questo film. E lavorare con Stefano è stato semplice e anche facile da qualche parte. Abbiamo costruito un rapporto che è rimasto invariato nel tempo, da insomma 12 anni a questa parte. Non lavoravamo insieme da veloce come il vento, ed è stato molto bello ritrovare la stessa connessione, lo stesso affetto, lo stesso amore.
Grazie Matilda De Angelis, il film è La lezione.
Grazie
di Stefano Mordini, da non
grazie
perdere.
Mille.
Ciao.
Grazie,
ciao, ciao.
Grazie, ciao, ciao.
Stefano Mordini, parliamo della lezione, il tuo ultimo film che stai presentando a Milano in questi giorni, tratto dal libro di Marco Franzoso. Diciamo, alla base c'è un libro, poi ovviamente immagino che ci sia tutta una lavorazione e rielaborazione, che chiedo a te come è stata strutturata.
Ma abbiamo, allora, di base, come dire, Marco Franzoso ha degli ottimi concept, no? Se pensi anche il film di Saverio nasce da un suo libro, Il bambino indico, cioè ha fatto, secondo me è uno che capisce molto bene qual è la questione. Il libro, all'interno di questa questione, i personaggi erano collocati per esempio nella zona bolognese, io ho deciso di portarli a Trieste per scegliere una città mitteleuropea, una città di confine, che è un po' il racconto del film, cioè un confine tra le cose, insomma. Mi serviva quel contesto lì, e quindi l'abbiamo portato. Quella è la trasformazione vera che abbiamo fatto dal libro, insomma. Oltre ovviamente a scardinare l'elemento drammaturgico, perché il libro inizia con la fine praticamente. Però è vero che in un libro noi dobbiamo, nel cinema, se prendiamo spunto da un libro che uso poi come diario di sentimenti dei personaggi, no? È vero che in una pagina di un libro noi la dobbiamo riassumere in una immagine, per cui poi ovviamente l'elaborazione è costante per la sintesi che dobbiamo fare.
Usato appunto un termine confine, in effetti il confine è anche quello che c'è tra percezione della realtà e una sorta di delirio in cui poi si trova la protagonista. Come hai lavorato su quegli aspetti? E ti chiedo su entrambi i personaggi, sia quello di Matilda De Angelis che di Stefano Accorsi.
Sì, io non credo che la protagonista Elisabetta sia dentro un delirio, io credo che sia dentro una difficoltà creata da un danno che ha subito, e il racconto è anche la fatica di superarlo, quel danno. Cioè, le scelte non sono mai così logiche quando subiamo un danno, cerchiamo, come dire, all'interno di un meccanismo che è particolarmente complicato, cerchiamo delle soluzioni, no? E non sempre sono immediate, questo è importante nel racconto del film. Così invece la percezione della realtà che ha il personaggio di Stefano Accorsi, che per lui è la giusta realtà, che non ha colpe, non ha pene, dopodiché il racconto, come dire, affonda le mani sul concetto di violenza psicologica, quindi di controllo, che nel film non è solo dalle parti dei cattivi ma anche dei buoni, che in realtà operano nei confronti della protagonista una sorta di costrizione. Siccome ha subito un danno, in qualche modo, invece di offrirgli la loro fiducia, cominciano anche loro a controllarla. E questo è quello di cui racconta il film.
Sì, no, io di delirio intendevo quello generale che si instaura nel film, perché c'è quella sorta, no, chiaro. No, però hai ragione, perché nel caso della protagonista ha un senso la reazione. Parlavamo anche prima di Trieste, ambientare lì il film tra Trieste e la zona carsica, diciamo, poi. Esatto. Se ci sono state anche difficoltà a girare a Trieste, forse no, oppure sì, no, dimmelo tu.
No, nessuna difficoltà. L'aria natia di cui parla Saba, insomma, ce ne siamo approfittati, una città vuota, piena di grandi orizzonti e di introspezioni improvvise, insomma, abbiamo preso spunto da quella descrizione che lui fa da Trieste per poi portarla nel film. Insomma, c'è una forma di isolamento per poi diventare, appena giri una via, dentro una comunità, no? E quindi questi spazi qui che ti lasciano sola e poi invece ti accolgono, è molto interessante cinematograficamente. In questo poi io ho scelto Trieste anche per il concetto della bora, del vento, metaforicamente come il movimento del personaggio, no? Poi il vento arriva, ti sconquassa come la bora per 3 giorni, poi però lascia anche il cielo aperto, insomma, quindi è una metafora del racconto interiore del personaggio per arrivare a quel concetto di verità di Foucault a cui abbiamo attinto nel film.
La tematica, come dicevamo, insomma, è una tematica importante, molto attuale purtroppo ancora. Tu la racconti anche con dei toni thriller ogni tanto, però si capisce che vai a puntare, a scalfire un nodo aperto. Con Matilda dicevamo come il fatto che lei sia un'avvocata, che comunque sia non è immune, nonostante lei lavori su questi casi, non è immune. Ecco, questa cosa è resa in maniera molto profonda.
Ma io credo che ognuno di noi, anche nei propri mestieri, non è detto che abbia esattamente i mezzi come persona per poi affrontare una condizione che si trova di fronte in modo personale, insomma, rimaniamo persone al di là dei mestieri, insomma, e devo dire che poi le cose si imparano spesso incontrandole e non teorizzandole. Il personaggio di Matilda proprio mette a sua disposizione i suoi strumenti, le carte, come fanno gli avvocati, poi in realtà è costretta a risolvere una situazione in modo personale, da lì si crea poi un conflitto sulle sue risoluzioni.
Ti faccio ancora una domanda, però ti riporto a un tuo film precedente, che è La scuola cattolica, tratto ovviamente dal romanzo di Albinati e soprattutto da un fatto vero. Lì tu la violenza la racconti perché stai raccontando un caso di cronaca pazzesco di femminicidio, qui invece è più psicologica. Come mai questo interesse nel raccontare qualcosa che forse è anche utile visto al cinema?
Io credo che la violenza vada raccontata ma non spettacolarizzata. Nella scuola cattolica ho fatto un lavoro molto sul suono rispetto alle violenze subite in modo fisico delle ragazze, insomma, non c'è mai una violenza perpetrata in scena, ok? Credo che sia un tema da raccontare, perché io credo che il cinema serva a superare i mostri e dove al cinema sono più grandi di noi. e quindi in realtà chi li affronta, poi lo spettatore che li affronta insieme al protagonista, forse si sente in grado poi, non sulla propria pelle, di cogliere alcuni segnali nella propria vita personale per capire meglio come affrontarli. Io credo che il cinema non debba educare, ma credo che serva per fare esperienze.
Grazie. Stefano Mordini, regista del film La lezione al cinema. Abbiamo citato il film La scuola cattolica sul caso del Circeo, sul massacro del Circeo. Se vi ricordate, in quel film a un certo punto in automobile, mentre i ragazzi vanno verso il Circeo, si sente la canzone La collina dei ciliegi di Lucio Battisti, che loro cantano in maniera molto spensierata. In questo film viene scelta la canzone dei vecchi amanti di Franco Battiato, che assume una forma un po' inquietante, che vabbè, vi invito a scoprire guardando il film. Tra l'altro ne approfitto anche per dirvi che su RaiPlay c'è ancora il film Franco Battiato di Renato De Maria con Dario Aita. Se non avete visto, guardatevelo, noi ne abbiamo parlato qualche settimana fa e ritrovate magari in podcast l'intervista a Dario Aita, l'attore, e a Renato De Maria, il regista. Tra l'altro anche questa puntata la troverete in podcast sul sito di Radio Popolare, su Instagram Barb Sorrentini e nella pagina Facebook Chassis Radio Popolare, così avete tutto. Prima dello stacco pubblicitario vi faccio ascoltare Franco Battiato, la canzone dei vecchi amanti. A tra pochissimo.
Certo ci fu qualche tempesta, anni d'amore alla follia. Mille volte tu dicesti basta, mille volte io me ne andai via. Ed ogni immobile ricorda in questa stanza senza culla i lampi dei vecchi contrasti. Non c'era più una cosa giusta, avevi perso il tuo calore ed io la febbre di conquista. Mio amore, mio dolce, mio meraviglioso amore, dall'alba chiara finché il giorno muore, ti amo ancora, sai, ti amo. So tutto delle tue magie e tu della mia intimità. Sapevo delle tue bugie, tu delle mie tristi viltà. So che hai avuto degli amanti, bisogna pur passare il tempo, bisogna pur che il corpo esulti. Ma c'è voluto del talento per riuscire ad invecchiare senza diventare adulti. Mio amore, mio dolce, mio meraviglioso amore, dall'alba chiara finché il giorno muore, ti amo ancora, sai, ti amo. Il tempo passa e ci scoraggia, tormenti sulla nostra via. Ma dimmi, c'è peggiore insidia che amarsi con monotonia. Adesso piangi molto dopo, io mi dispero con ritardo, non abbiamo più misteri. Si lascia meno fare al caso, scendiamo a patti con la terra, però è la stessa dolce guerra. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin, toujours je t'aime encore, tu sais.
Suspicious man. We can't go on together.
Rientriamo a Chassis ancora con Elvis Presley dal film di cui abbiamo parlato in apertura, che lo vede protagonista Epic Elvis Presley in Concert di Baz Luhrmann. Questa è un'altra canzone che forse avete sentito cantare in altra versione dai Fine Cannibals. Con voi sempre Barbara Sorrentini. Ora parliamo di un documentario dedicato alle donne dell'Iran. Lo ha realizzato una regista italo-iraniana, lei si chiama Sara Urangir, e ce ne ha parlato per raccontarci quello che esce da queste testimonianze molto forti, molto toccanti, che lei ha raccolto per questo suo documentario che si intitola Women for Iran. Intitola Women for Iran, è un documentario di Sara Urangir, è un documentario che racconta e fa parlare, fa testimoniare donne attiviste in Iran sulla condizione femminile dal momento in cui è stata uccisa Mahsa Amini. Buongiorno Sara e benvenuta a Radio Popolare.
Ciao, buongiorno, grazie a voi.
È un documentario ovviamente molto toccante, che riesce a descrivere con molto coraggio e molta franchezza quello che accade, che è accaduto, e come le donne, a partire non solo dal 2022 naturalmente, ma da lì, da quando poi è nato un movimento attivista Donna Vita Libertà, ha tentato di costruire un'alternativa. Intanto Sara, ovviamente poi parliamo anche di quello che sta accadendo in questo momento in Iran, perché è inevitabile. Com'è partito questo documentario?
Allora, l'idea del progetto Women for Iran è nata inizio 2022. Fondamentalmente doveva essere un piccolo progetto per motivazioni accademiche, doveva essere per un esame. Poi, vedendo la quantità di materiale e l'importanza di questo tema, visto appunto le vicissitudini, tutto ciò che accadeva nel paese, si è ampliato e decisi di portarlo come progetto di laurea. Successivamente si è ampliato ancora di più nel momento in cui la situazione nel paese non migliorava, le attiviste raccontavano storie sempre più importanti e sempre più forti, e decisi quindi di farlo diventare la mia opera prima e poi di portarlo in distribuzione e così via, ecco.
L'incontro con queste donne che raccontano storie veramente un po' vissute, un po' conosciute e comunque si fanno loro in qualche modo, no? da testimoni di quello che accade. Come le ha incontrate? Quali sono state le storie che, insomma, quello che hai anche voluto far uscire dai racconti, dai loro racconti?
L'incontro con le attiviste non è stato per niente semplice, perché ho iniziato tramite delle persone che conosco, alcune non hanno voluto neanche rivelare i loro nomi proprio per una questione di privacy, e man mano che conoscevo attiviste, diciamo che la voce si spargeva per forza di cose, partecipando anche personalmente con la mia troupe alle manifestazioni, incontravo sempre più attiviste e tutte abbastanza note che mi davano disponibilità, e infatti sono essenzialmente le protagoniste del documentario. E ho incontrato anche moltissime persone che non hanno voluto unirsi al progetto. Diciamo che ho avuto forse di più, ho avuto un buon 60% di persone che mi hanno detto di no anche all'ultimo minuto. Infatti era tutto un po' caotico riorganizzare, ma comprensibile da un certo punto di vista per ciò che accade alle loro famiglie e a loro stessi, ecco.
Il racconto che ne esce sulla condizione femminile in Iran è quello che leggiamo e che sappiamo, però ci sono alcune cose che mi hanno colpito particolarmente, no? Quando viene detto che praticamente quasi ogni donna che ha tentato di mostrare un minimo di libertà è finita nel carcere, quindi sotto tortura e col rischio di fare la fine di Massamini. Certo, non è una novità, però insomma raccontato così ti dà proprio quella dimensione di quanto veramente il pericolo e il rischio di vivere in un paese così sia fortissimo. Ora la situazione in Iran è un paese in guerra in questo momento, attaccato da Israele, è stato ucciso l'ayatollah più potente, quello che detta legge dagli anni 70 praticamente, però qualcuno festeggia, ma qualcuno si rende conto che forse questo non sarà il cambiamento. Ti chiedo un'opinione, so che tuo papà è iraniano e va ogni tanto in Iran, l'opinione insomma che gira nella comunità iraniana in Italia.
Allora, l'opinione è molto contrastante anche all'interno, perché trovi la divisione di persone che appunto festeggiano e di altre che invece sostenevano il regime, perché purtroppo esiste anche questa, secondo mio avviso, brutta faccia. E personalmente io ci trovo ben poco da festeggiare, ma non per il fatto che l'ayatollah sia morto, perché di quello sì, si è tolto un peso, ma per il fatto che, diciamo, che l'attacco è stato fatto con sicuramente altri scopi che sono economici, perché alla fine tutte le guerre hanno un unico obiettivo, se non quello economico, purtroppo. Anche perché, ecco, visto le ultime news, è stato rinominato il figlio del, esatto, quindi ce lo potevamo aspettare, sì, ovviamente. E poi ecco perché la situazione di certo non cambia, ma sta cambiando nel brutto modo, nel senso che comunque la guerra sta continuando, continua, ci sono attacchi sempre più gravi anche ad altre nazioni, e in tutto ciò ci stiamo dimenticando di per sé del popolo iraniano, secondo me, perché loro, al di là della guerra di adesso, loro già prima morivano di fame proprio per costi della vita elevatissimi rispetto a ciò che potevano permettersi, quando effettivamente non è un paese povero, perché ai piani alti, come si suol dire, loro lì insomma vivono molto bene, però il popolo sta morendo anche al di là del cibo, anche da un punto di vista di salute, perché gli ospedali non curano più le persone, le vittime, e poi da una serie di motivi sociali e di diritti che quelli proprio non sono mai stati rispettati da diversi anni. Quindi ecco, è una situazione abbastanza grave, che c'è già da, io quello che dico sempre è che c'è già da tanti anni, già da prima della morte di Mahsa Amini, ecco, e tutto è successo, tutto poi è stato scaturito con la sua morte, però c'era già, io lo sapevo già proprio grazie a mio padre, perché me le raccontava le cose, ecco.
Il tuo film Women for Iran sarà distribuito l'8 marzo sulla piattaforma OpenDDB. Avrà un altro tipo di circuitazione. Mi dicevi che difficilmente tu potrai andare in Iran dopo aver fatto un film di questo tipo, ma in Italia si potrà vedere a parte la piattaforma in streaming?
Il progetto è stato distribuito nell'intero 2025 tramite la Tersite e ha partecipato a diversi festival, quindi è già stato fatto vedere diverse volte. Ora come ora appunto andrà su OpenDDB, che aiuterà insomma il progetto e diciamo porterà avanti la voce delle donne iraniane. Io quello che dico è mi auguro che venga pian piano ancora di più ampliata la sua visione, perché merita, soprattutto viste le ultime vicissitudini. Quindi per ora con OpenDDB, poi speriamo in altre cose.
Grazie Sara Uranghir.
Grazie.
Grazie a te.
شورا كل جنة سيل عالسطح من تشريل وانت متمسك بلفتة والمرايا متشككة بتشككك في هذا الحب كل المرايا بتكذبك شو راك والقنا الصين عالسطح من تشرين وانت متمسك بلفتك والمرايا متشككة بتشككك في هذا الحب كل المرايا بتكذبك روحوا ما تترك وراك انعكاس انا ما عدت احبك مثل الاول ما عدت اصدق اي انعكاس عنك حكى وانت يلي كل المرايا بتكذبك نظرة منك في هذا الضيق عطرك يفوح بمدين انت بثوراتك ما اشملك لفحة بارد بنص الصيف بسرير اقلب مكاتيب منك كلامك بيشبه روحوا ما تترك وراك انعكاس انا ما عدت احبك مثل الاول ما عدت اصدق اي انعكاس عنك حكى وانت يلي كل المرايا بتكذبك انعكاس انا ما عدت احبك مثل الاول ما عدت اصدق اي انعكاس عنك حتى وانت يلي كل المرايا بتكذبك
Siete sempre all'ascolto di Chassis, Radio Popolare, con voi Barbara Sorrentini. Pensavo che questa puntata è molto al femminile. È molto al femminile perché sono usciti 5 film con registe donne, perché sta per cominciare Sguardi altrove, cinema al femminile, perché è uscito questo film che finalmente viene distribuito su OpenDDB, che è Women for Iran, di cui abbiamo parlato prima con Sara Uranghir. Ecco, tutta questa attenzione per le donne perché domani è l'8 marzo. Tra l'altro anche a Radio Popolare avremo un palinsesto molto particolare che trovate sul sito a partire dalla mattina, in cui vengono raccontate, portate in onda, intanto soprattutto noi redattrici, lavoratrici e collaboratrici di Radio Popolare, e tante tematiche. Ecco, sarebbe bello che tutto questo accadesse non solo l'8 marzo, ma sempre. Ricomincia Sguardi altrove, l'appuntamento fisso ormai per Milano con il cinema delle donne, insomma la voce femminile al cinema. Ci sono tante sezioni, come ogni anno, il concorso, i lungometraggi, Frame Italia, e c'è anche quella dedicata al cinema internazionale, alle voci femminili da un punto di vista internazionale. Con noi al telefono la selezionatrice Paola Casella. Buongiorno Paola.
Buongiorno, grazie per la vostra ospitalità.
Raccontiamo che cosa avete scelto, hai scelto e selezionato per questa sezione. I film sono tanti, arrivano da diversi paesi, e anche da quali festival o situazioni li avete pescati?
Allora, il comitato di selezione, oltre a me, comprende naturalmente la direttrice Patrizia Rappazzo e Sabina Berra e Barbara Tarricone, e qui abbiamo lavorato di fino, diciamo, attingendo veramente a quasi tutti i festival internazionali per recuperare dei film che ci sembrava essere un'idea di uno sguardo femminile nuovo, fresco, su determinate tematiche. E devo dire che le tematiche sono emerse a pioggia, fra queste c'è l'autismo, c'è ovviamente la discriminazione di genere, la violenza sulle donne, ma ci sono anche per esempio la nuova capacità delle donne di entrare nel mondo della scienza e di farsi valere in questo mondo, le gerarchie sociali che appartengono a paesi come l'Egitto, per esempio, che è citato abbondantemente nella selezione, la capacità di resistere alle dittature, argomento assolutamente di grande attualità, e quella di far sentire la propria voce femminile anche all'interno di strutture patriarcali consolidate. Ecco.
Mi hai parlato anche di un po' dei fili conduttori di questa sezione, che poi di fatto credo che attraversi un po' tutto il festival, perché lo scopo di questo festival è proprio quello di raccontare storie positive e spesso purtroppo anche negative, naturalmente. Se vuoi segnalarne qualcuno in particolare, perché ci sono anche molte anteprime.
Ma molto volentieri. Beh, devo dire, io personalmente poi sarò a Milano a presentare alcuni film, e questi ce ne sono almeno due che vorrei segnalare proprio perché li ho trovati particolarmente interessanti, per questo sono molto contenta di presentarli io. Uno si chiama Her Difference ed è un film di Lola Doyon, che è la figlia di Jacques Doyon, il regista, ed è la sorellastra o sorella, meglio dirlo così, di Charlotte Gainsbourg e di Lou Doyon, ovviamente. Lei ha fatto un film che parla proprio di autismo attraverso il ritratto di una donna che solo con grande fatica riesce a capire che è l'autismo il motivo per cui trova determinate difficoltà a interagire con il mondo e anche interagire nelle proprie relazioni. E l'altro film che segnalerei si chiama Songs Within. È un film austriaco di Katalin Godros che vede protagonista Luna Bedler, che è la giovane attrice che ha vinto il premio Max Boiani all'ultima festa del cinema, Mostra del cinema di Venezia. Questa è la storia di una ragazza che in tempi passati, tempi lontani, scopre di avere un grande talento musicale, di essere una bravissima cantante, ma essendo donna e proveniente tra l'altro da un ambiente molto modesto, perché è una famiglia contadina, viene frustrata in tutti i suoi tentativi di affermare il proprio talento, ma alla fine riuscirà a trovare la propria voce. Quindi entrambe queste sono storie al positivo, che hanno uno svolgimento molto positivo, anche se partono da delle grosse difficoltà. Ma come dicevi giustamente tu, ci sono anche storie invece che raccontano difficoltà radicate e molto difficili da spostare. Ad esempio c'è la storia di un'ambasciatrice dell'Afghanistan, la quale dopo il ritorno dei talebani a Kabul si ritrova in Austria, dove aveva la sua postazione, la sua ambasciata, e viene disconosciuta dal nuovo governo dei talebani, ma resiste nel tenere la sua postazione austriaca e continua a dare passaporti, visti, eccetera, eccetera, ai suoi concittadini che chiaramente in quel momento cercano di ricollocarsi altrove. Questo è The Last Ambassador della regista e produttrice austriaca Natalie Alla.
Io naturalmente invito ad andare sul sito sguardialtrovefilmfestival.it perché ci sono, c'è tutto il programma, ci sono le schede dei film, quindi ci si può muovere anche da lì. Però ti chiedo un'ultima cosa, tu vabbè hai selezionato il concorso lungometraggi, c'è anche naturalmente il concorso italiano, ci sono i documentari, ci sono alcuni film intorno alla letteratura legati a Grazia Deledda, da Ciamaraini, prendo due titoli giusto per due grandi scrittrici italiane. Vuoi dirci qualcosa anche in generale, senza soffermarti sui titoli, ma in generale anche appunto sullo spirito della selezione degli altri film?
Ormai Sguardi Altrove ha veramente una grande esperienza nel selezionare le opere che non sono solo più interessanti ma anche più innovative, per cui anche per quello che riguarda il cinema italiano si va sempre a cercare uno sguardo fresco, uno sguardo nuovo, autoriale, sia nel corto che nel lungometraggio, per capire dove sta andando il cinema italiano che fa sentire la voce delle donne, che insomma gestisce lo sguardo femminile finalmente. Quindi questa è un po' l'ottica che ha sempre avuto questo festival e che continua a riportare. Tra l'altro, al di là delle sezioni proprio di concorso, ci sono anche delle occasioni di incontro. Per esempio c'è una conversazione sul cinema italiano dove ci saranno Ludovica Rampoldi, la sceneggiatrice e adesso neoregista, che tra l'altro riceve il premio Le Forme del Cinema, Lida Patitucci, altra regista sulla cresta dell'onda, e poi ci sarà chiaramente la presenza dell'ospite d'onore di questa edizione, che è Alice Diop, la regista franco-senegalese che ha girato, è diventata famosa con il film Santo Mer e che ormai comincia ad avere veramente una sua posizione nel panorama internazionale delle registe, che qui verrà testimoniata da una piccola rassegna. Poi c'è un omaggio a Liliana Cavani, che è la mamma di tutte le registe italiane che sono riuscite a farsi un nome all'interno di un cinema che non è particolarmente aperto allo sguardo femminile.
Paola Casella, grazie, quindi appuntamento dal 10 al 28 di marzo, anche poi verranno coinvolte anche Pavia e Rò nei giorni successivi. Buon festival!
Grazie di cuore per aver ospitato questo spazio.
Ciao.
Ciao.
E passiamo da un festival all'altro qui a Chassis, perché è cominciato ieri il Bergamo Film Meeting, che ogni anno raccontiamo, da ieri appunto dal 7 al 15 di marzo a Bergamo, con tantissimi ospiti, ce li racconta Fiammetta Girola.
Bergamo Film Meeting festeggia quest'anno la 44esima edizione, dal 7 al 15 marzo ovviamente a Bergamo. Ci saranno 178 film in programma. Due le competizioni internazionali, come sempre, ci sono 7 lungometraggi di fiction nella sezione mostra concorso e 14 documentari nella sezione visti da vicino. Come sempre, anche quest'anno sarà il pubblico del festival a scegliere i vincitori. La retrospettiva principale invece quest'anno è dedicata alla regista polacca Agnieszka Holland, una delle voci più coraggiose e scomode del cinema europeo, e la regista si collegherà da remoto il 14 marzo per una chiacchierata con il pubblico dopo aver presentato il suo ultimo film Franz, che uscirà poi nei mesi successivi nelle sale italiane. Abbiamo anche due importanti omaggi, uno al regista iraniano Abbas Kiarostami, a 10 anni dalla sua scomparsa. Potremo poi quindi rivedere il suo cinema più poetico, da Dove la casa del mio amico a Sotto gli ulivi, e ascoltare anche la testimonianza diretta sul suo percorso artistico attraverso le parole del figlio Ahmad Kiarostami. C'è poi l'omaggio al comico protagonista assoluto della commedia degli anni 60 e 70, Louis de Funès, famoso non solo in Francia ma in tutto il mondo. Sarà l'occasione un po' per riscoprire la sua geniale, esplosiva comicità nelle sue commedie più popolari, dalla famosa serie di Fantomas fino all'ultimo suo successo, L'ala o la coscia. E invece il tradizionale sguardo di Bergamo Film Meeting sul cinema europeo contemporaneo quest'anno vede protagonisti l'olandese Alex van Wammerdam, Un regista che ha firmato titoli come Gente del Nord e Borgman in concorso a Cannes nel 2013, caratterizzato soprattutto da un umorismo nero tipicamente nordico e anche una critica un po' alla società borghese. E poi ci sarà la regista ungherese Ildikó Nyedi, che è già stata vincitrice dell'Orso d'Oro a Berlino con il film Corpo e Anima, che ovviamente sarà anche quello presentato a Bergamo Film Meeting, e che presenterà al pubblico il suo ultimo lavoro, Silent Friend. Anche questo non è ancora uscito in sala, ma uscirà sicuramente nei prossimi mesi. E infine ricordiamo il tradizionale focus sul cinema d'animazione dedicato quest'anno al pin screen, una tecnica rarissima inventata negli anni 30 e oggi ancora utilizzata solo dagli animatori più temerari, perché è una tecnica molto complicata, è molto elaborata, che richiede anche molta preparazione, tempo di realizzazione, è realizzata con un grande telaio fatto da migliaia di spilli che si alzano e si abbassano, creando immagini in movimento. È un procedimento totalmente artigianale, possiamo dire agli antipodi del cinema digitale, dell'animazione 3D che oggi va per la maggiore. Naturalmente ci saranno moltissimi altri eventi, ci saranno moltissimi altri film, piccoli omaggi e collaborazioni, e ci saranno anche eventi in presenza, occasioni di dibattito e di incontro con gli ospiti della manifestazione. Qualsiasi informazione e il programma completo può essere consultato sul sito internet del festival, bergamofilmmeeting.it.
E con Fiammetta Giroli al Bergamo Film Meeting Chassis si chiude qui. Noi vi rinnoviamo l'appuntamento domani, domenica 8 marzo, sulle nostre frequenze a partire dalle 7 del mattino. Ci saranno sicuramente delle sorprese. E ci salutiamo con la canzone che fa parte della colonna sonora del film Nouvelle Vague, di cui abbiamo parlato nella prima parte di Chassis, che ritrovate in podcast sul sito di Radio Popolare, sulla pagina Instagram Barb Sorrentini, su Facebook Chassis Radio Popolare e pure su LinkedIn Barbara Sorrentini. Ciao a tutte e a tutti e grazie per l'ascolto. Ciao. Canard d'un air très fier.